la scatola magica. Benvenute, benvenuti alla scatola magica di questo giovedì 20, mi pare che sia il 20, fatemi verificare, sì, è il 20 di agosto, perché si sa mai. Vi ricordo la scatola magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto, dalle 10 alle 11.30, riempiamo di valori, di cose importanti, di musica, libri, ragionamenti, passioni, sentimenti. Insomma, quelle cose per noi importanti che vogliamo condividere con gli altri. Come sempre vi ricordo che per contribuire potete scrivere sms, telegram e whatsapp al 331 62 14 013 oppure mail a diretta @popolarenetwork.it oppure ancora quando non siamo in onda la scatola magica @radiopopolare.it e naturalmente con le vostre telefonate allo 02 33 001 001. Ma non fatelo adesso, perché adesso noi abbiamo un ospite, ve l'avevo un po' anticipato ieri, confidando di riuscire naturalmente a farlo, l'ospite che abbiamo oggi con noi e che ringraziamo è Sonny Ricchicchi della Italian Horse Project, che è un centro di recupero di cavalli, ma è un centro sostanzialmente di informazione, o meglio di controinformazione, su quello che è il nostro rapporto con gli equidi. Buongiorno Sonny.
Buongiorno e grazie.
No, grazie per l'invito. Grazie a te per essere con noi. Ti ho chiamato per due ragioni. Uno è quello che ieri è stato sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali, con poi all'interno minimo due pagine intere dedicate a Varenne. Varenne, un cavallo leggendario, questo è sostanzialmente quello che rimbalza, diciamo così, da tutti i giornali. Un cavallo, devo dire, bellissimo, adesso lo possiamo proprio dire senza tema di smentita, un cavallo che ha vinto di tutto, il trottatore più forte di sempre, è morto a 31 anni e questo ha suscitato stupore in alcune persone che hanno detto: oh, ma possono vivere così tanto i cavalli? E io ho sentito forte e chiaro il bisogno di parlare con Sonny Ricchicchi, perché Varenne è, saremo immagino perfettamente d'accordo, un cavallo meraviglioso, come meravigliosi sono i cavalli, ma che cosa c'è dietro Varenne, Sonny?
Beh, Varenne a suo modo e suo malgrado è stato il simbolo di tutto quello che rappresenta il mondo dell'ippica, anche degli sport equestri, ma in questo caso ovviamente ci focalizziamo sull'ippica che è un settore, per chi non lo sapesse, praticamente l'ippica è l'ambiente delle corse di trotto e di galoppo fatte dentro gli ippodromi, quindi è un mondo diverso da quello degli sport equestri, salto ostacoli, dressage e quant'altro.
Sì.
Varenne è stato un po' il simbolo, dicevo, suo malgrado, perché l'ippica, come anche del resto degli sport equestri, sono molto montate da una narrazione fascinosa che vede i cavalli come dei protagonisti attivi di queste corse, come degli atleti, così vengono definiti, che quindi in qualche modo sono volutamente partecipi a tutta quella che è una vita che per una persona, per un atleta vero umano sarebbe naturale, ma per un cavallo è totalmente innaturale, fatta di viaggi, allenamenti, vita in scuderia, vita in box, competizioni agonistiche, cose che chiaramente non fanno parte dell'etologia, della comprensione stessa dell'animale cavallo, e questa narrazione ha trovato il suo simbolo più importante, più brillante e anche più fortunato per quello che riguarda l'ippica italiana in questo cavallo, che ha avuto da un lato, dal punto di vista umano, il merito, ma dal suo punto di vista il torto di essere un cavallo estremamente vincente.
Sì.
E quindi diventando fondamentalmente un feticcio, così noi l'abbiamo definito il feticcio dell'ippica, perché finché ha corso nelle piste è stato portato in trionfo come cavallo vincitore. Quando ha smesso di correre per ragioni di età è passato a una vita da riproduttore. Per chi non lo sapesse, il riproduttore nell'ippica, nel comparto del trotto, che è quello di cui faceva parte lui, è praticamente un cavallo che viene tenuto scuderizzato per tutta la vita, al massimo spende qualche ora al giorno in qualche piccolo paddock, ma di solito non in compagnia dei suoi simili, come lo era Varenne, infatti lui non ha mai vissuto in compagnia di suoi simili. E in determinati periodi dell'anno, per x volte la settimana, diciamo una media di 3, viene sottoposto a un prelievo di sperma. Praticamente lo fanno copulare con un manichino che è pieno di feromoni, dovrebbe rappresentare la cavalla, quindi farlo eccitare, arrivare all'atto sessuale finto, in modo tale che poi venga prelevato quello sperma, e quello sperma va a finire in 1000 provette che vengono vendute in tutto il mondo,
carissime.
Un cavallo.
Certo, vendute carissime. Possiamo dire che Varenne è stato, tutte le cose che tu hai detto, e poi una miniera d'oro per chi ha avuto a che fare con lui. Senti, di tutti gli articoli che ho letto ieri, appunto, da dei grandi quotidiani nazionali, l'unico che in qualche modo ha speso, secondo me, delle parole più comprensive rispetto a Varenne è stato Maurizio Crosetti sulla Repubblica, che a un certo punto scrive: ci si può affezionare a un cavallo? Sì, certamente, e si può soffrire per la sua morte, sebbene giunta a 31 anni, che per un cavallo, ma Varenne non era solo un cavallo, sono tantissimi. Lo vedemmo da vicino due volte, la prima a Parigi in attesa dell'Amérique, la seconda nella campagna pavese, dove già trascorreva il tempo da stallone senza amore. Montando un congegno meccanico che gli spremeva il seme, ha avuto in questo modo 2000 figli e mai neppure una cavalla. Se gliela dessimo da amare una vera, ci spiegarono, poi non accetterebbe nessun altro accoppiamento meccanico. Ma così sarebbe soltanto il business, insomma, ecco, era l'unico, diciamo, in cui questo aspetto della, come dire, della vita, della parte finale del povero Varenne viene specificato nella sua crudezza, diciamo così.
Sì, è esattamente questo. Come dici tu, invece, il resto della narrazione fatta su tutti i quotidiani, le televisioni, è stata della celebrazione. Cioè, se uno non vedesse le immagini, ma sentisse solo il commento di un qualsiasi commentatore televisivo o appunto una lettura di un qualsiasi quotidiano, sembrerebbe che si stesse parlando di un atleta umano. Sì. Ed è questa la cosa che per noi è inaccettabile, la confusione che molto spesso è data da ignoranza, ma invece troppo spesso è proprio indotta e voluta, è una confusione stesa, mirata a favoleggiare nella mente di chi non è addetto ai lavori l'idea, l'immagine del cavallo protagonista, come dire, orgoglioso di fare questa attività, in modo tale da stimolare sempre più persone ad andare nell'ippica. Varenne è stato un feticcio, perché la sua carriera agonistica ha salvato in qualche modo per un paio di decenni l'ippica italiana, che già aveva cominciato, aveva avviato la sua crisi inesorabile. Dopo Varenne la crisi inesorabile dell'ippica italiana per fortuna è ripresa, abbiamo un'ippica in questo momento in fortissima crisi, e ha cercato ancora in quel cavallo ormai anziano, ormai ventenne, poi venticinquenne, poi trentenne, sempre quel famoso feticcio per rilanciare questa immagine e questa narrazione. Ecco perché è stato sfruttato vergognosamente, e perché le parole che vengono dette adesso sono ancora doppiamente vergognose: uno, perché sono una finta narrazione; due, perché vengono dopo 30 anni di sfruttamento totale di un cavallo da tutti i punti di vista. Poi c'è però, e questo ci tengo a dirlo, sì, ci sono invece tante persone che da fuori hanno sempre vissuto questa, non hanno mai visto il cavallo, non sono mai andati in un ippodromo, non hanno mai preso parte a una competizione, a una gara, neanche da spettatori, però hanno sempre sentito parlare di questo Varenne leggendario, il capitano, eccetera, e quindi negli anni, nella loro mente, si è effettivamente costruita un'immagine di questo cavallo tenuto, curato, riverito, perché è stato raccontato sempre, no, che veniva spazzolato, che veniva controllato da una guardia la notte, e quindi nella testa delle persone che non conoscono i cavalli si forma l'idea: beh, ma che c'è da dire, effettivamente un cavallo così ben tenuto, quanti potrebbero avere questa fortuna? Ed è qui l'inghippo che noi cerchiamo di controbattere e di contrastare. Cerchiamo di capire che stiamo parlando di un cavallo importa molto poco di essere strigliato più volte al giorno quando non può avere la compagnia di suoi simili, non importa niente di avere il cibo più costoso del pianeta quando non può pascolare per parte della giornata come la sua natura gli chiederebbe, non gli importa nulla di avere una scuderia a 5 stelle quando non ha libertà di movimento, perché o vive confinato in un box o vive in un paddocchino da solo. E per fortuna in questa, siccome il nostro post su Varenne è diventato virale, hanno scritto anche persone che invece hanno lavorato in posti dove viveva Varenne, e queste sono le testimonianze più preziose, sì, che io invito a cercare anche nei nostri post, di persone che hanno lavorato e che effettivamente ci danno ragione, avendolo visto in prima persona, un cavallo che stava in un paddock da solo a guardare da lontano, magari a 500 metri di distanza, altri cavalli che stavano in branco e lui da solo tutto il giorno. Una tristezza infinita che viene raccontata come invece
un privilegio
di paradiso, cosa che invece non era da un punto di vista del cavallo. Ecco, è un compito difficile quello che cerchiamo di fare noi, pieno di contrasti, però alla fine noi vogliamo far capire alle persone, quando si parla di cavalli, che si sta parlando di animali che hanno le loro caratteristiche precise e etologiche,
certo, umanistiche. Senti, sono Ricchicchi, ad esempio, forse ecco, è bene fare un piccolissimo riassunto sul fatto che in realtà il cavallo è un animale, come dire, è una preda, non è un animale predatore, e che quindi nella sua natura c'è una certa ritrosia, prudenza, attenzione, e che il cavallo è un animale che vive in gruppo, che ha una vita sociale complessa.
Certo, sgomberiamo il campo da alcuni luoghi comuni, che il cavallo è un animale atleta, che il cavallo ama correre, che il cavallo passa le sue giornate a correre. Assolutamente no, il cavallo ha una grandissima capacità di corsa, perché ha una grande potenza muscolare, e anche una grande velocità, che però utilizza e conserva, questo è, attenzione, è un termine importantissimo, conserva per quando gli serve, praticando appunto l'istinto della fuga da un eventuale pericolo di predazione. È un animale che evita accuratamente di spendere energie inutilmente e quindi di mettersi a correre così senza un perché. È un animale per cui il concetto stesso della corsa competitiva, come la intendiamo noi, sì, che arriva primo, non esiste, cioè non è una cosa che non contemplano e non capiscono e non possiamo fargliela mai capire, neanche sotto allenamenti, addestramenti e vita, perché c'è chi dice anche in maniera altamente ignorante, ormai il cavallo sono 200 anni che viene addestrato, viene abituato, ormai si è domesticato, ormai assolutamente no, qualsiasi etologo può spiegare benissimo che quello che è stata l'evoluzione di milioni di anni non si cancella in 100 anni di utilizzo, di sport e di addestramento. Questa è un'altra falsa narrazione. E poi il cavallo cosa fa essendo una preda? Anche questa è una cosa che nessuno o pochi sanno. Fa attenzione a non mettersi in condizione di potersi ferire o rompere una gamba e quindi essere in una condizione di impossibilità di fuga da un qualsiasi predatore. Questo è il suo istinto, questa è la sua natura. E quindi un cavallo non si metterebbe mai a correre all'impazzata per 1 chilometro, addirittura 3 chilometri, come succede nelle piste. Così come non si metterebbe mai spontaneamente a saltare ostacoli. Certo, li può saltare, ha la capacità di saltare, ma lo fa quando è strettamente necessario, altrimenti certo, l'ostacolo il cavallo lo evita. E per poi potremmo andare ancora più avanti, cioè come si costringono questi animali a fare queste performance. Basta vedere le foto di Varenne. Sotto, ma al di là della foto che viene proiettata da lontano con lui che sta trottando con su chi è attaccato, quando guardate le foto, questo che io suggerisco a tutti, cercate di zoomare o di focalizzarvi solamente sulla testa del cavallo,
sì,
e vedrete, perché non serve neanche un grossissimo allenamento, un chissà quale colpo d'occhio, vedete un animale sotto effetto di dolore, sotto effetto di ansia, sotto effetto di stress, che in quel momento non sta minimamente partecipando a quello che sta facendo, è un animale costretto. Quindi possiamo anche dire tante parole, ma basta vedere l'espressione di questi cavalli per capire quello che è veramente la costrizione fisica, l'uso di strumenti coercitivi, le imboccature, i frustini, tutti questi strumenti, che se il cavallo fosse partecipe non ci sarebbe bisogno assolutamente di utilizzare. Invece sono strumenti che agiscono sul dolore del cavallo, proprio per indurlo a fare certe performance agonistiche. Ecco, noi stiamo cercando di smontare pezzo per pezzo tutta questa falsissima narrazione, questa montagna di menzogne che fanno doppiamente torto agli animali, prima perché vengono utilizzati e poi perché addirittura vengono fraintesi o addirittura completamente narrati per quello che è il contrario della realtà.
Del resto, Sonneri Chicchi, quando parliamo appunto di ippica e parliamo di cavalli come se fossero atleti pari a quelli dell'animale uomo, stiamo facendo una grande mistificazione, perché in realtà l'ippica è l'unico sport, tra virgolette, dove come dire, c'è un essere costretto e non volontariamente atleta, diciamo così. Ci siamo capiti cosa intendo, spero.
Sì, sì, esatto. Quando noi contestiamo l'uso della parola sport, quando si parla di sport equestri o ippica, è l'accezione del cavallo come animale sportivo, ma niente di più vero della realtà, proprio perché è qualcosa che offende il significato stesso della parola sport, e il significato nobile che questa parola ha, che è anche codificato, basta vedere quello che c'è scritto appunto nelle accezioni internazionali che parlano dello sport e ne danno una definizione. Quella definizione non può in nessun caso, in nessuna maniera, in nessun modo essere applicata a un ambito in cui un partecipante viene costretto con la forza a performare, a competere, a gareggiare. E peraltro dico anche questo, io oggi chiaramente fino ad oggi abbiamo fatto una spiegazione generale basata su quella che è la conoscenza etologica dell'animale, quindi stiamo dicendo queste cose, ma sì, annuncio che molto a breve, noi perché ci stiamo già lavorando, faremo proprio un'esposizione molto analitica, però con un linguaggio estremamente comprensibile a chiunque, anche non addetti ai lavori, di come veramente funzionano gli strumenti coercitivi, a partire dalle imboccature, quindi tutto quello che avviene dentro la bocca del cavallo attraverso l'uso di certi strumenti, per poi passare ad altri strumenti coercitivi, costini, gli sperone e quant'altro. E queste cose saranno ben a chi ancora oggi non sono chiare, oppure
certo,
magari quelle che sto dicendo come una esagerazione, oppure addirittura smentisce, dice che non è vero che danno dolore. Noi, anche con prove scientifiche che stiamo costruendo, sveleremo effettivamente quello che succede, che da fuori non si vede. A quel punto, diciamo che ci sarà poco tema di smentita.
Certo. Senti Sonia, abbiamo solo 5 minuti, però c'è Cinzia che dice: ciao, ma perché si parla di quello che hanno fatto a Varenne solo ora che è morto? E questa è la domanda di Cinzia, a cui forse si può rispondere anche molto sinteticamente. E poi però io vorrei dedicare gli ultimi minuti anche a quello che è il Palio di Siena, che è stato rimandato per 2 volte grazie alla pioggia, io dico grazie alla pioggia, ma che comunque si è svolto, e dove proprio sui vostri social della IHP, Italian Horse Project, si vedono i primi piani di questi cavalli lì in attesa di partire, e dove parlare di terrore o parlare di sgomento è dire poco, ecco. Cosa dice a Cinzia prima di tutto? Su
sì,
perché si parla
veloce
adesso?
No, la risposta è molto veloce, non si parla adesso, noi sono anni che parliamo di Varenne, basta andare sul nostro sito, e noi abbiamo fatto addirittura un'inchiesta, basta banalmente andare su Google, digitare IHP Varenne ed escono fuori gli articoli del nostro sito, invito ad andare a leggere, così si vede anche lì, anche più in dettaglio di quello che abbiamo detto qui, quello che sono state le nostre critiche da tanti anni.
Certo.
Di questo, diciamo, non è che ne parliamo oggi assolutamente.
Certo.
Per quanto riguarda il palio, noi ormai da tempo non abbiamo nessun timore a usare la parola tortura. Quello che va in scena regolarmente, e l'altro ieri ancora di più, perché la partenza è durata più di un'ora.
Sì.
È una vera e propria tortura, cioè quei cavalli subiscono una cosa che non si può definire con un altro termine. E so perfettamente che dicendo queste parole potrei essere chiamato in causa dall'ente di tutela del Palio di Siena, che è nato e vive per tutelare l'immagine del Palio e diffonderla nel mondo, ma io non vedrei l'ora di essere chiamato in un tribunale perché
certo,
mi venga contestata la parola, per dimostrarla nei fatti, a quel punto arrivare veramente forse a un punto di svolta definitivo. Quindi sul Palio di Siena ci può dire, c'è da dire però un'altra cosa, che quello che è un po' come quando parliamo delle carrozze, no?
Sì.
Salta molto più all'occhio perché va in televisione, così come le carrozze saltano più all'occhio perché sono lì in piazza, le vedono tutti. Vi garantisco che queste cose succedono regolarmente nei campi di gara di tutta Italia, nei concorsi ippici, così come negli ippodromi, e chiaramente non sono viste.
Non sono certo, non sono così diffuse come immagini, peraltro. Guarda, sono Enrichicchi, Antonella mi manda una foto e dice: ciao, non è Varenne ma un povero cavallino nella Piazza dei Miracoli che scarrozza turisti, perché certo l'attenzione va alle grandi star come Varenne e si dimenticano le migliaia di cavalli che nel nostro paese e non solo subiscono infiniti maltrattamenti, e non parliamo di corse clandestine, non parliamo di macellazione illegale, non parliamo di quelle cose, ma proprio nel quotidiano, semplicemente, quindi nelle nostre grandi città, poli turistici, ancora c'è il cavallo che traina la carrozza per i turisti, insomma è triste.
Sì, appunto è una delle derive. Poi peraltro bisogna sapere anche, e di nuovo torniamo al Varenne feticcio, che molti di questi cavalli che tirano le carrozze sono cavalli fuoriusciti dagli ippodromi, cioè
sì,
che hanno avuto magari in passato una carriera come quella di Varenne, però non sono stati cavalli vincenti come Varenne, sono stati a questo punto degli scarti, e poi spesso la loro seconda vita si traduce in quello, tra trainare carrozze.
Sonia Ricchicchi, come sempre è prezioso parlare con te per, insomma, per aiutarci a capire un po' meglio quello che è il mondo equino, che subisce, come dire, la narrazione corrente fatta di finti miti e di false notizie che non vanno mai a fondo su quella che è effettivamente la relazione con il cavallo, con cui noi condividiamo da migliaia di anni il percorso, ma ahimè sempre in una logica di totale sfruttamento nei suoi confronti. Quindi insomma è una storia triste quella del nostro rapporto col cavallo, eppure è un animale così, così splendido.
Eh sì, sì, è così, è tutta una millanteria, quando invece è un animale con cui si potrebbe costruire veramente una relazione fantastica se solo si cambiasse prospettiva, si smettesse di vedere il cavallo semplicemente abbinato a un uso, perché nella mentalità comune purtroppo è entrato in questa visione. Noi stiamo cercando di smontarla questa visione e di montarne un'altra, perché spesso poi ci accusano quelli che ci vogliono criticare: ah, ma voi vorreste tutti i cavalli liberi nelle praterie,
certo,
selvatici,
certo.
No, assolutamente no, non abbiamo mai sostenuto una cosa del genere. Vorremmo che chi decide di relazionarsi con i cavalli lo faccia nella maniera corretta, che poi è la maniera anche che restituisce di più alla persona stessa, perché sono animali meravigliosi in grado di trasmettere veramente tanto, che invece sono brutalizzati nel momento in cui li si vede solo come un mezzo meccanico, direi, per fare del divertimento, poi per tirarci fuori dei soldi.
E come sempre, Sonia Ricchicchi, si tratta di rispetto che vale per i cavalli, ma vale per gli altri da noi, in sostanza, no? È il solito discorso. Senti, Sonia Ricchicchi, io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi, e ricordo a tutti IHP, Italian Horse Project, andate a vedere i loro post, perché sono veramente molto molto interessanti. Sonny, davvero grazie mille per essere stato qui nella Scatola Magica.
Grazie a voi.
Un abbraccio. Ciao. E pubblicità, notizie, a dopo. Eccoci alla seconda parte della Scatola Magica di quest'oggi, giovedì 20 agosto. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013, con mail a diretta @popolarenetwork.it e naturalmente con le vostre telefonate allo 02 33 001 001. Abbiamo parlato con Sonia Ricchicchi di IHP, Italian Horse Project, che vi invito a seguire perché è veramente molto interessante e pieno di elementi che ci permettono di capire in modo non superficiale qual è il nostro rapporto con il mondo dell'ippica, degli sport equestri e insomma in generale del nostro rapporto con il cavallo. Barbara ci ha scritto per dire: lo sanno tutti gli addetti ai lavori che i cavalli che corrono al palio poi sono rovinati per sempre, povere creature giù di testa. È una sofferenza pensare che questo spettacolo medievale sia sostenuto dai media pubblici. E io, Barbara, sono più che d'accordo con te, anche perché non c'è dubbio che a Siena il palio sia, come dire, visceralmente vissuto dai senesi, ma secondo me il fatto che sia diventato uno spettacolo nazionale con queste dirette televisive che appunto insistono sugli aspetti folclorici e non sulla realtà di quello che poi basta soltanto guardare per capire, non so come dire, ecco, è sicuramente qualcosa che ha ulteriormente incrementato una passione che io rispetto, ci mancherebbe altro, però insomma che forse nel 2026 andrebbe fortemente rivista. Gino, ecco qua, scusatemi, ma porca miseria, eccoci qui, ogni tanto il topo mi si ribella. Gino dice: avrei chiesto all'ospite l'aspetto della sorte dei cavalli da corsa o no, per esempio a fini gastronomici nelle macellerie equine. Gino, quanto hai ragione, difatti insomma Sonny ci raccontava come molto spesso i cavalli che vediamo nelle piazze delle città turistiche trainate carrozze per i turisti hanno magari un passato di cavalli da corsa. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto, sei tu al telefono?
Pronto, ciao Francesco.
Ciao Francesco, dici tutto.
Allora, io sinceramente, come avete presentato un po' il mondo del cavallo oggi, non sono d'accordo.
Sì, perché?
Non sono d'accordo. Perché non sono d'accordo? Innanzitutto non è vero che un cavallo che corre a Siena è rovinato, punto primo. Punto secondo, io il cavallo cazzo nelle corse dei paesi l'ho avuto, l'ho cresciuta quando l'ho comprata a 6 mesi, l'ho cresciuta, l'ho preparata, un sacco di soldi per prepararla, l'ho corsa. Poi quando ho visto che non ne valeva più la pena, ha vinto 2 corse, l'ho fatta diventare fattrice, ho venduto i suoi puledri tranquillamente, qualcuno l'ho anche regalato, perché praticamente c'era questo amore tra me e la cavalla, il paese, la mia famiglia, come è cresciuta. C'è il mondo del cavallo come l'avete presentato.
Sì.
Il mondo del cavallo non è così.
No, no, secondo te quindi...
Non è così, perché perché anche il più grande mafioso di questa terra, il più cattivo,
sì,
ha sempre un buon rapporto con il cavallo, non è vero? Quando siamo andati, se vai alla fiera che fanno lì a San Giuseppe Jato, vai a vedere praticamente i cavalli che vengono presentati alla fiera di San Giuseppe Jato, o praticamente che sono tutti i cavalli che stanno allo Stato Brado, praticamente giù in Sicilia, o anche all'interno di un ippodromo, anche a Milano, con il costo che ha un cavallo. Tu non te lo puoi neanche immaginare. Cioè io praticamente i tempi, quando ho avuto Jessica, che ci sono anche le corse, qualche giorno di questo te le porto a Radio Popolare e ti faccio vedere qua come è partita una cavalla di 2 anni neanche, che è uscita dalla gabbia, arrivare in testa in quella maniera lì, e non era né drogata né fine, lì era, praticamente l'abbiamo cresciuta e preparata, 2 inesperti, io e un mio amico che praticamente l'abbiamo cresciuta da piccolini, l'amore che abbiamo messo per quella cavalla lì, la guerra in famiglia, perché il cavallo mangiava e tu non mangiavi, tu andavi sempre in giro, sempre sporco, sempre così, sempre colà, guerra con mia madre, guerra con mio padre, guerra di qui, il cavallo, perché il cavallo alla fine è una macchina, mangia soldi, che non produce niente. Gli devi dedicare dal lunedì alla domenica festivi, non c'è niente da lì, la preparazione, poi anche quando una cavalla la insegni a correre, perché tu ci incontri la prima volta che io ho corso con lei, che non ero mai salita a cavallo, io ho chiuso gli occhi e ho detto vai, ci ha fatto quasi 2000 metri in salita in una maniera incredibile, lei per me è stato,
Francesco,
sono inspiegabili certe cose. Perciò anche il discorso di Varen, il Varen alla fine della fiera, quando finì, perché dobbiamo dirla tutta, finì le corse, era sterile, poi dopo dicono che praticamente era diventato produttivo.
Beh, guarda, io non so da dove ti arriva questa notizia della sterilità di Varenne, sta di fatto che...
Tu lo sai, perché io voglio Varenne quando ha corso, e praticamente quando sono andato all'ippodromo, prima che l'ippodromo chiudesse, sono andato a vedere Varenne, sono andato a vederlo l'ultima corsa, prima di essere ritirato. Proprio per questo, cioè sono andato lì, proprio per vedere, fammi vedere lì, perché l'avevo visto volare in un certo senso. Capito? Quando sì. Ho visto correre Varenne, quando praticamente il Panucci gli ha abbassato il paraocchi, gli ha detto vai. Cioè è stata la cosa più bella di questo mondo.
Certo, Francesco, il problema è il problema.
Conosce praticamente il movimento del cavallo, il movimento del cavallo, sì. Quando praticamente sgambetta, sia da un punto di vista del trotto, sia da un punto di vista del galoppo. Vede il cavallo e conosce il cavallo. Conosce tutta la meccanicità del cavallo. Poi su quel ragionamento lì, giustamente anche a me dispiace vedere un cavallo attaccato a un carretto sotto il sole in quella maniera lì. Magari le cose dovrebbero essere anche viste diversamente.
Magari bisognerebbe assumere il punto di vista del cavallo qualche volta. Grazie Francesco.
Il punto di vista del cavallo viene visto anche che il cavallo nasce per correre.
Ma guarda che questa è una tua...
Nasce in libertà.
Ti piace moltissimo. Ma Francesco, ecco appunto, il cavallo teoricamente nasce in libertà, perché in libertà ormai ne nascono pochi.
Devi crescere per capire, devi crescere.
Sì, va bene.
Tra sei mesi, come l'ho avuta io. Sei mesi che l'ho durata 25 anni.
Grazie Francesco.
Significa crescere un cavallo.
Grazie Francesco, ripeto.
Prego, grazie a voi. Ah, e poi sulla cosa lì di Siena, la
sì,
giraffa,
sì.
Il nome del cavallo, che è molto interessante. Il nome del cavallo alla fine significa paese, e nello stesso tempo in sincronimo, perché era un paese basco, in sincronia.
Scusa, ma non ho capito di cosa stai parlando, scusa Francesco, ho perso...
Del cavallo della giraffa.
Sì, ecco.
La giraffa che si chiama paese e Ascatasciuno, paese
sì, di Bassano. Sì, ok, va bene, grazie, l'abbiamo letto anche noi, grazie davvero. Ciao Francesco.
Prego.
Ciao Francesco, siamo in totale disaccordo. Per quel che mi riguarda su appunto la relazione con il cavallo, io capisco benissimo la passione di Francesco per Jessica, la sua cavalla, ma capisco anche che la sua narrazione è una narrazione totalmente priva dell'altro punto di vista, quello del cavallo per l'appunto. Fiamma dice: taglia, non c'è amore da nessuna parte in questo ascoltatore. Sì, anche secondo me una cosa è quella che è la passione che sicuramente ha rappresentato Francesco, ma in fatto di amore o rispetto avrei dei fortissimi dubbi. Lo so che dovrei fare la tessera numero 3 del tuo fan club, ma ammiro davvero come lasci parlare certi ascoltatori. Quello del cavallo, macchina mangia soldi. Ma perché a volte bisogna anche proprio sentire le argomentazioni, non a volte, bisogna sempre sentire le argomentazioni anche degli altri. Quindi ecco, il fatto è che molto spesso, per quel che mi riguarda, le argomentazioni degli altri, parlo dello specifico in questo caso, mi sembrano un pochino... povere, se non ricche per l'appunto di una passione personale, va bene, si sa. Enrico dice: Paglio trasmesso dalla 7 da anni TV di sinistra. Guarda Enrico, che la prima a trasmettere il Paglio di Siena fu Rai 1, grazie a un giornalista che si chiamava Fraiese, se non ricordo male, che aveva una personale passione, ma aveva anche un tale potere all'interno della Rai che convinse che quello era uno show. E il Paglio di Siena è stato trasmesso veramente per anni su Rai 1, e adesso che si è finito alla 7 io non so da quanto, però ci sta assolutamente. Scusate, ma non so ogni tanto i vostri messaggi sono quasi criptici. Quando ci si diverte con la sofferenza di un essere, dovrebbe farci pensare, riflettere e magari cambiare, è il contributo di Bianca. ecco, c'è un altro che naturalmente non si ferma. Io quando vi dico che mi piace che ci sia un nome, anche magari de plume, come si dice, è perché in genere quelli che non mettono il nome mandano dei messaggi esattamente aggressivi, e quindi è come quando si parla dei leoni da tastiera. È per quello che io almeno nella scatola magica ci tengo a chiamarci per nome. Difatti questo messaggio anonimo, per l'appunto, dice: stato dicendo delle falsità, parlate di un mondo di cui non sapete nulla, smettetela. Ecco, io non parlo a vanvera, quando invito sono Ricchichi parlo con non solo un esperto, ma una persona che da anni spende la sua vita per il recupero dei cavalli, non solo il recupero dei cavalli, ma anche l'approfondimento dal punto di vista dell'informazione. Quindi, insomma, attenzione. Dunque, non davvero questi messaggi che non capisco mi mettono in difficoltà, perché non li capisco proprio per quello che stanno dicendo. Comunque, fate il vostro ragionamento. Intanto io naturalmente vi invito a chiamare allo 0233 002 002, anche perché io volevo adesso mi faccio aiutare niente po' di meno che da Carlo Sgardella. Volevo, già che c'eravamo, ragionare con voi anche di quello che è tutto un giro che si lega all'ippica e quindi alle scommesse, e quindi allargando il ragionamento a il vostro rapporto anche con il gioco d'azzardo, o il gioco, non è che l'ippica sia un gioco d'azzardo, ma per capirci, il vostro rapporto con diciamo le scommesse. Allora, giusto così per stemperare un secondo, Carlos Gardel, por una cabeza, che vuol dire sostanzialmente per una testa, per un distacco, e sta parlando naturalmente di corsa di cavallo, e sta parlando di passione per il gioco e per le scommesse come una malattia, così come l'amore, diciamo così, per le donne. Stiamo parlando naturalmente di Carlos Gardel, di un tango, ed è questo.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?
Carlos Gardel, per una cabeza, per un'incollatura, insomma, se la piglia con il cavallo che ha perso per un pelo, diciamo così, e ci siamo capiti. Mi scuso, Riccardo, ecco, adesso capisco un po' meglio il suo messaggio, perché dice: attenzione, stai controllando. Stai controllando a dire siamo in totale disaccordo con te. Siamo chi? Devo dire sono in totale disaccordo con te. Non trovi? Ecco, scusami Riccardo, a volte questi messaggi così dialettici sono un po' difficili da leggere per la complessità. Io lo ammetto, ogni tanto uso il plurale a maiestatis, perché forse vivo così profondamente il ragionamento che questa scatola magica sia un prodotto collettivo che ogni tanto mi scappa da la mano. Certo, hai ragione, sono in totale disaccordo con te, era più corretto, ed è altrettanto corretto che tu sia in totale disaccordo con me. Ed è, come dire, ci sta, il gioco è complesso. Cara Cecilia, messaggio semplice, spero che il palio di Siena venga abolito al più presto. Sergio, che è abbonato dal 1994. Sempre dalla parte dei cavalli, certo che il maltrattamento, certo che li maltrattano, fan fare loro cose contro il loro volere per un po' di gloria. E Lucia alle stelle, lo aspetto da giorni, hai ragione Serenella, provvedo al più presto. È molto interessante la trasmissione sui cavalli, difficile sentirne parlare. Io e la mia compagna abbiamo due cavalli e cerchiamo di dare loro una vita più naturale possibile, senza montarli, ma tenendoli come animali da compagnia, anche se in Lombardia è difficile. Christian, certo, io immagino la grande fatica, le grandi difficoltà che tu abbia a mantenere per l'appunto cavalli così, perché vivano la loro vita senza essere costretti a niente. È un gesto di rispetto e amore che io trovo profondissimo, e immagino le tue e le vostre difficoltà, quindi veramente complimenti, insomma. Qui in Toscana è toccato con mano, mia zia amava tutti i suoi animali, cani, gatti, conigli, galline, ma ahimè era un cacciatore. Il palio, la scenografia e la piazza del campo belli, e la barbarie dei cavalli. Questo è il messaggio di Tiziana. Rita dice: ascoltare Gardel parlando di cavalli, vedo solo ginocchia in un rifrullo tra tango e corse di cavalli. Insomma, non ho capito questo rifrullo tra tango e corse. Voglio dire, questa è una canzone che davvero parla di corse di cavallo. Pronto? Sei tu al telefono. Pronto? Ciao, chi sei?
Ciao, sono Sergio.
Ciao Sergio.
Senti, io del cavallo massimo rispetto, cioè proprio è un animale che mi piace tantissimo. Ho smesso di mangiare carne di cavallo 30 anni fa, quando ho avuto occasione di interagire con questi animali fantastici.
Sì.
E fra l'altro, diciamo che se riusciamo ad avere dei rapporti con questi animali, qualsiasi animale, pensa quanto bene possono fare, tipo l'ipoterapia.
Certo.
Vedere queste persone interagire con questo animale possente, tranquillo, mansueto, è una cosa stupenda. Forse è uno dei lati più nobili, diciamo, di sfruttamento del cavallo, perché non è che lì viene proprio sfruttato, lì c'è un'interazione,
certo,
tra uomo e animale che va oltre, ecco.
Naturalmente, ma difatti non so se hai seguito all'inizio la trasmissione, comunque sono i ricchichi che ti ripeto di cavalli è veramente un grande esperto, oltretutto appunto è nobilissimo il suo lavoro di recupero di animali veramente dire maltrattati a dire poco, parlava appunto in specifico del ragionamento su l'ippica e sugli sport equestri, altro discorso è quella che può essere la relazione sana, corretta diciamo così, con i cavalli, compreso insomma scuole di pensiero che fanno della monta un altro tipo di percorso, però ecco, non essendo io esperta non voglio dire sciocchezze, credo che sia più corretto magari riparlarne appunto con chi di cavalli ne sa molto di più, ma ad esempio appunto l'ippoterapia è sicuramente un altro aspetto molto interessante, sì, sempre da un punto di vista antispecista di sfruttamento, ma in questo caso uno sfruttamento molto più rispettoso, mi viene da dire. Vabbè, ci siamo capiti.
Va bene. Ciao,
grazie Sergio, grazie davvero.
Ciao, ciao.
E buona giornata. Pronto? Tu chi sei invece? Sempre al telefono. Pronto, pronto? Non so, ascoltatore, ascoltatrice, il tuo numero finisce 298. Pronto, pronto? Eppure per me ci sei, eh? Ci sei, pronto? Non so, ti do ancora qualche secondo e poi ti lascio. Al telefono non vuoi rispondere? Capisci che parlo con te? No. Allora senti, io ti metto giù e casomai prova a richiamare. Intanto trovo assurdo che nel 2026 si possa ancora essere così ottusi da pensare che sfruttare un animale possa generare un legame alla pari con questo, che non si vedano i rapporti di potere e supremazia che l'essere umano costruisce con gli animali non umani e talvolta anche con gli umani. Come si può considerare affetto, così come lo interpretiamo noi umani, quello che rimanda un animale non umano costretto a fare ciò che l'umano desidera. E questo è il pensiero di Emanuela. Dunque, scusatemi, Rita. Ecco, era lei che aveva scritto a proposito di Gardel e dei cavalli e del tango. E l'immaginario, chiudi gli occhi e vedi ballare, ma poi anche le povere ginocchia dei cavalli che corrono. Io capisco il testo. Eh sì, certo, Rita, no, adesso mi è più chiaro. Avevo la sensazione che tu fossi empatica con la canzone, ma ecco, forse anche per gli altri ascoltatori era utile, insomma, un chiarimento, diciamo così. Intanto vediamo, forse questa è l'ascoltatrice.
Pronto?
Ecco, eri tu prima, vero, che non hai capito?
Sì.
Ecco, ciao, chi sei?
Io sono Luisella.
Ciao,
ci siamo
Luisella.
Sentito.
Sì, ciao.
Allora, sui cavalli, io ti posso dire questo. Sono paraplegica,
sì.
E andando a cavallo mi sento libera.
Certo.
Mi spiace di dire, capisco cosa vuol dire sfruttare un animale, però l'esperienza che ho avuto io, a parte che non venivano sfruttati, però è un'esperienza particolare, ecco. Quello che mi ha fatto poi male è sapere che ad esempio gli stalloni vengono castrati, questo mi ha lasciato senza fiato, insomma, è una cosa che non capisco.
Certo, fa parte.
Però,
insomma, del mantenere le qualità, delle qualità
esatto.
Che non sono quelle che il cavallo vorrebbe, diciamo così, in questa maniera.
Però c'è il discorso appunto del discorso della terapia. Fanno la terapia con i cani, fanno la terapia con i gatti.
No, ma infatti Luisella, forse tu non hai sentito perché eri al telefono, ma stavamo parlando anche con Sergio proprio di questa cosa dell'ippoterapia e del fatto che il ragionamento dell'ippoterapia è, come dire, un'altra modalità di rapportarsi al cavallo, non è certo una modalità che spinge il cavallo in maniera così esasperata contro la sua natura.
Ecco, questo è il fatto che non ci piaceva.
Grazie Luisella.
Fatto bene. Va bene, buona giornata. Ciao.
Anche a te Luisella, grazie mille. Un abbraccio. Ciao. Dunque, il palio di Siena è un abominio. I cavalli vengono sfruttati fino alla morte per puro divertimento. Uno schifo. I cavalli, così come tutti gli altri animali, dovrebbero poter vivere liberi nella loro natura, senza costrizione, senza sfruttamento, senza pensare in alcun modo di dover essere noi umani a decidere cosa sia giusto e sbagliato per loro. Il rispetto di tutti gli esseri viventi, noi umani siamo solo un'infinitesima parte di questo pianeta e ci sentiamo i migliori senza esserlo nemmeno lontanamente. Questo è il pensiero di Elena. Io intanto vi ricordo che naturalmente potete continuare a telefonare allo 02 33 001 001. Dopo tanti anni che ti seguo, purtroppo devo dirti che la tua trasmissione di oggi mi ha stomacata, immagino, per un eccesso di fanatismo. Scusa da parte tua. Scusa da parte tua e di alcune ascoltatrici, massimo rispetto, ma te lo dovevo dire, Eliana. Figurati Eliana, fai benissimo a dirlo, mi dispiace che addirittura tu sia stata stomacata, ma non capisco esattamente perché, visto che noi abbiamo aperto questa scatola magica con Soneri Chicchi, che è un esperto di cavalli, che ci ha aiutato a rivedere quella che è la narrazione che in questi giorni, da quando è arrivata la notizia della morte di Varenne, è stata fatta. Abbiamo solo raccontato quello che poi in realtà in tutti gli articoli scritti su Varenne usciva fuori, cioè il fatto che Varenne è stato vissuto sì come figura mitica e al tempo stesso come una macchina da soldi. Ci hanno fatto un sacco di soldi un sacco di persone, e questo è un dato. Dopodiché non mi spiace se vuoi aiutarmi a capire di cosa ti sei stomacata, mi aiuti moltissimo. E a proposito, invece, tornando un momento a Varenne e a quanto la sua figura sia stata mitizzata, amata, mitizzata, l'ho detto già, c'è ad esempio una canzone che io non conoscevo e che però dà l'idea di come Varenne abbia colpito l'immaginario di tante persone, se addirittura Enzo Iannacci ne ha fatto una canzone.
Passato il tempo del grande Rimo, non sentivamo più battere il cuore, non credevamo arrivasse qualcuno dal vento, dall'ira del mare. Ma ecco che un giorno compare un campione, come legato ad un turbine azzurro, e tutti a gridare un nome solo: Forte Varenne, 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 très bien, Varenne, très bien, fermati un po' e sorridi, Varenne, Varenne, très bien, très bien, Varenne. È arrivato dal cielo, proprio da una tempesta, lui non può rivoltare, perché lui è sempre in testa, perché al posto del cuore monta un turbo speciale, quando corre lui vola, come corre l'amore. Quando hai l'amore e ti gira la testa, se lo vedi passare come fosse una festa. Varenne, 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 très bien, Varenne, très bien, fatti vedere da vicino, Varenne, 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 très bien.
ti abbiamo visto tutti e c'è gente che ha pianto, piangeva di gioia e chi piange traviene. L'ora olimpica sogna una volta di più, chi l'ha fatta sognare ora sei proprio tu. Varen, 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 traviene, varen, traviene, fatti toccare una volta varen. Varen, varen, traviene, varen. E la tua grande fortuna e il tuo grande sorriso è di chi vince sempre come se fosse niente, ma la grande emozione che dai grande varen sarà sempre più viva, sarà sempre più accesa. Un atleta campione, tu sei solo Varen. Tante grazie. Toccare una volta Varen, 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 sono io ancora una volta Varen.
E questo è questo per dire come Varen appunto abbia rappresentato nell'immaginario di tante persone, compreso un artista come Enzo Iannacci, un'epoca, sicuramente un'epoca. Daniela dice: non mi reputo una fanatica, ma è indubbio lo sfruttamento di questi poveri cavalli, soprattutto nelle città, per i turisti. Addirittura stomaccata, caspiterina, cara Cecilia, abbi pazienza, ci mettiamo nella scatola magica la tua santa pazienza. Un abbraccio grande da Rosy, che ama e ha sempre amato i cavalli, compreso Varen. Guardate che io Varen l'ho amato infinitamente, non è mica questione di non amarlo. Il fatto invece è se questo amore corrisponde al rispetto, che non è esattamente la stessa cosa. Pronto? Pronto tu al telefono, chi sei?
Pronto?
E devi spegnere la devi spegnere la radio, per favore.
Pronto?
Ecco, ok, chi sei?
Sono Davide.
Ciao Davide, prego.
Ciao. Senti, sono un po' provocatoria forse la cosa, se mi lasci parlare riesco a ragionare bene. Allora, questo primitivismo, questa idealizzazione del cavallo libero nelle praterie è un po' fuori dal tempo, perché se non ci fossero queste situazioni di economia, di proprietà dei terreni, eccetera, il cavallo non troverebbe lo spazio, quindi anche grazie a una certa utilizzazione dell'animale, purtroppo, che vive, che progredisce, che si... Mi hai capito?
Senza sì, non so se, senza nessuna polemica, mi sto confrontando, non, io certo, naturalmente certo, no, metto un altro punto di...
Perché se no non riesco a... perché sono, non ma, sono abituato.
Ma certo, io ho molto rispetto degli ascoltatori, perché è ovvio che uno fa una telefonata è una cosa diversa da fare la radio, no? Quindi figurati certo, se non sono attenta, Davide. No, io quello più che altro che... ho capito, tu dici sostanzialmente anche attraverso lo sfruttamento, diciamo così, del cavallo, il cavallo continua a esistere, se no
diventa una cosa, un utilizzo borghese, tra virgolette, perché in effetti tenere un cavallo non è da tutti, e tutte le associazioni che tengono cavalli chiedono soldi in donazioni, sono sempre con la cola.
Sì.
Quindi cioè, diciamo, questo sistema, pur non essendo positivo, ma allora si dovrebbe ragionare su tutta, in generale la vita, potremmo arrivare al capitalismo per definire
certo, perché, questa situazione. Certo, perché in fondo Davide il ragionamento è proprio questo, che noi attraverso lo sfruttamento degli altri animali che consideriamo in qualche modo inferiori, perché se no non facciamo un percorso che è un percorso che vuol dire lo sfruttamento degli altri, comunque, che poi siano a quattro zampe o a due, è poco rilevante, diciamo così, capisci che voglio dire?
Cioè, voglio dire che comunque buttare la croce su quella persona che parlava del suo cavallo, diciamo è un po' grave, insomma, nel senso che purtroppo la situazione è questa, o si cambia la situazione, l'impostazione di vita generale,
forse anche la mentalità, forse davvero se iniziassimo a pensare che gli altri animali non sono a nostra disposizione, ma hanno diritto al vivere senza essere
anche l'uomo a questo punto.
Certo, diciamo. esattamente questo.
Purtroppo, ecco, voglio dire, non bisognerebbe forse accapigliarsi troppo sulle persone che vivono su questa realtà, anche commerciale, tra virgolette. Io non mangio carne, non.
Sì.
Ecco, poi volevo dirti un'altra cosa sulla dipendenza e sulle scommesse.
Sul gioco, sì.
Situazioni di dipendenza personali, non col gioco, ma di sostanze. Ma ti posso dire che negli anni 80, 78, 85 ho visto persone rovinate completamente,
certo,
dal gioco,
sì.
E come si chiamavano le cose di scommesse,
le sale corse, sì,
corse, certo. La gente che era a livello di tossicodipendenza grave,
sì.
E che addirittura delinqueva o spacciava, faceva,
sì.
Commerciava per potersi permettere questo vizio, perché il cavallo era diventata una
certo,
cavallo,
quello che adesso è un po' il gratta, no scusami, tu intendo dire quello che adesso è il gratta e vinci, per certe vinte. Una volta le scommesse sui cavalli erano veramente una droga in qualche modo, sì.
Che prendeva però molti settori, anche
certo.
Malavitosi, tra
virgolette, certo.
Perché ci siamo dimenticati anche appunto delle corse clandestine, che sparano per impaurire il cavallo,
certo.
Cioè, ci sono tante situazioni. Comunque, scusami, ecco, era solo
figurati, grazie per il tuo contributo. Grazie a te. Un abbraccio, ciao. Pronto?
Ciao.
Pronto al telefono, chi c'è?
Ciao, ma io non volevo nessuna croce.
Ma scusami, non so non ho capito chi sei.
Francesco, io non voglio nessuna croce. Io praticamente quando
Francesco, però devi spegnere. Scusami,
sì,
Francesco.
Devi spegnere la radio.
Ascoltami, devi spegnere la radio, perché sennò non ti riesco a sentire. Vai.
Io quando abbiamo avuto quel cavallo lì, anche quando è andata, che è diventata fattrice. Perché lei è scappata, ha sentito l'odore del cavallo, è andata praticamente al cavallo, e da lì ha detto, vabbè, copiamola e facciamo diventare fattrice, che almeno si calma.
Sì.
Poi invece dal discorso che perseguivo, che poi è andato sulle corse, diciamo, poi siamo andati sul gratta e vinci e quant'altro, ai tempi, quando mi ricordo io che sono venuto a Milano nel 90, si giocava la tris due volte alla settimana.
Sì.
E poi era anche curioso, perché si cercava di abbinare tre cavalli.
Mm-hmm.
Riuscire a azzeccare tre cavalli, si giocavano quei 6.000 lire, che si metteva 1.000 lire a testa per giocare 6.000 lire, praticamente dovevi azzeccare tre cavalli su una cerchia di 15-18 cavalli, o anche 7-8 cavalli,
sì.
Che correvano. Questo era praticamente il significato della testa. E poi si parlava anche del cavallo, anche di chi in quel momento lì guidava il cavallo, come andava, come non andava, praticamente dava anche un senso.
Mm-hmm.
Ai tempi che conoscevo un panettiere che aveva due cavalli qua all'ippodromo di Milano,
sì.
Parlo del 90,
sì.
Praticamente gli costavano 2.500.000 l'uno al mese,
sì.
Per tenerli, diciamo,
sì.
All'ippodromo, per
sì.
Poterli preparare, per poterli fare e quant'altro.
Sì.
E poi c'è anche da dire anche che per salire a cavallo, da un punto di vista lì, devi prendere il patentino, c'era anche la scuola all'interno dell'ippodromo per fare i cavalli, per fare qualcosa lì. Sul ragionamento invece che stai facendo tu, praticamente, del cavallo sfruttato e non sfruttato, che sta finendo soltanto all'interno delle associazioni e all'interno praticamente soltanto di chi può permetterselo.
No, io veramente non veramente voi Francesco, Francesco,
disgraziato come Francesco non lo può tenere.
Francesco, scusami, era solo per dirti, io guarda che non ho mai detto una cosa del genere, forse no, è l'insieme.
Stiamo andando come diciamo
diciamo che
come sta andando,
Francesco,
il cavallo è diventato soltanto per un'elite. Così come lo stanno impostando, perché praticamente l'hanno impostato che se non hai determinate metrature, se non hai determinate cose, se non hai il permesso dell'anica, se non hai tutto l'insieme, praticamente un cavallo anche per piacere o per come tieni il cane, come quelle cose lì, non lo puoi tenere.
Ho capito, grazie.
Anche per avere il discorso di se hai un cavallo che non è certificato, che non hai la certificazione e che non è puro sangue, quelle cose lì, anche se hai un cavallo che fa i tempi, che fa la cosa, tu all'ippodromo non lo puoi far entrare. C'è da dire anche questo, perché all'ippodromo devono entrare soltanto i nobili.
Sangue
blu, o il figlio di Varenne, il figlio di Rigo, o il figlio di Tony Bini.
Insomma, c'è del classismo anche lì, senza ombra di dubbio. Grazie, Francesco.
Poi c'hai un cavallo.
Grazie, Francesco.
Non puoi entrare.
Prossima volta ti invito qua, così ci racconti tutto. Perché così.
Prossima volta ti invito lì, ti faccio vedere anche le
era
le
solo
cose,
per dire che hai parlato.
Svolte,
Francesco.
Si sono svolte perché è nata questa.
Francesco, era per dire che hai parlato tantissimo prima, stai parlando tantissimo adesso. Volevo dare spazio anche agli altri, era solo questo.
Sì,
intanto ti saluto,
d'accordo.
Ti saluto.
Scusatemi.
Ma ciao, figurati, grazie. Ciao, grazie a te per il tuo contributo. Marghe scrive: allora, io sono d'accordo con quanto detto, sport equestri e maneggi sono raccapriccianti, ma l'ippoterapia è un compromesso accettabilissimo, visto che, ricordiamolo, i cavalli in molti casi sono salvati dal macello e la loro vita è tutto sommato tranquilla. Rimarco il concetto perché io ho smesso di montare da tempo, montare è un abuso comunque anche in terapia, ma in questo caso accettabile perché il cavallo viene restituito, perché al cavallo viene restituito qualcosa in cambio di un lavoro in fin dei conti leggero. Margherita, io come ho detto e ribadito, ho persino a considerare l'armadillo, che come voi sapete è una trasmissione dalla parte degli animali, ospitato ad esempio il centro che in questo momento di cui mi sfugge il nome in questo momento, che ha sede a Niguarda e che si occupa proprio di ipoterapia, quindi voglio dire sono assolutamente sensibile e attenta alla questione, perché come sempre bisogna insomma ragionare con un po' di buon senso. Qui non è un altro messaggio non firmato, ma di vedere cadere così violentemente il cavallo al Palio di Siena è stato scioccante, persone esaltate e invasate. Sì, in questo caso peraltro non c'è stata la tragedia classica del Palio, cioè il cavallo che durante la corsa cade e si fa male. In questo caso sono stati travolti il fantino e il cavallo da qualcuno che si è fatto prendere la mano, mettiamola in questa maniera per essere gentili. Enrico dice: Cuba, tanti cavalli e tutti che lavorano come taxi, trattori, auto di famiglia. Hai ragione, altro che, ho visto cavalli veramente messi maluccio. È importante l'informazione, sai quante persone credono, tra le altre cose sbagliate, che le corse dei cavalli non solo fanno bene ma sono necessarie. Forse se conoscessimo meglio potremmo stare di più dalla parte degli animali rispettandoli. Questo è il pensiero di Paola. Invece aiuto, c'è Stefano che manda una bellissima foto immagino lui vicino a un cavallo, ed è Nadir, fattoria capra e cavoli di Mesero. È certo, perché esistono i rifugi dove cavalli come altri animali vengono accolti, accettati e curati senza dover fare nulla in cambio, come si suol dire. Pronto, chi sei al telefono?
Sì, pronto, sono io.
Sì, buongiorno, chi sei? Scusa, urlo perché con alcune telefonate sono difficili e mi hanno costretto a urlare. Chi sei, scusami?
Ciao, sono Daniele, abbonato da tanti anni.
Ciao Daniele,
senti,
prego.
Io non ho una posizione, diciamo, chiarissima in merito, sono contro lo sfruttamento ingiusto degli animali, però, come dicevate prima, ci sono anche tanti uomini che lavorano per
certo,
altri uomini.
Certo.
L'importante è trattarli bene, cioè non umiliarli, non farli soffrire. Il lavoro per altri, da animale a animale, siano uomini o cavalli, secondo me si può accettare. Da millenni l'uomo usa il cavallo per arare i campi, senza quella cosa lì sarebbero morti di fame tutti, lui e anche gli altri.
Sì.
Quindi ci vuole una misura, non ci vogliono estremismi, esagerazioni, ci vuole buon senso, cioè l'importante è non trattarli male. Poi sulle corse, quelle robe lì, anche a me chiaramente non piacciono, cioè, lì è proprio sfruttarli per puro divertimento, ecco, fargli correre dei rischi e quelle cose lì non mi piacciono. Però ecco, invito tutti a fare dei ragionamenti più pacati,
sì,
nel senso
sì,
che l'importante è che le persone, che siano, scusa sto dicendo una roba enorme, ma le persone, che siano cavalli o umani, vengano trattati bene.
Guarda, Daniele, ti devo dire la verità che hai detto una cosa enorme, ma è sostanzialmente quello che io credo, cioè il problema è quello del rispetto dell'altro, comunque sia fatto con, appunto, con quattro zampe o con due, con la coda o senza, c'è un punto in cui bisogna in qualche modo mettersi nei panni dell'altro. Forse sembra un po' un discorso cattolico, ma per me non è sono stralaica,
no,
ma
credo... siamo tutti per difendere l'umanità e la vita, quindi anche i cani da valanga, i cani che cercano sotto le macerie dei terremoti, sono basta che siano trattati bene. Chiaro che lavorano per noi, come io ho lavorato tanti anni per altri facendoli fare i soldi, però
sì, certo.
Insomma, cioè, ecco, pacatezza e non niente
e rispetto, certo. Grazie mille Daniele,
buona,
un abbraccio. grazie.
Ciao.
Donata dice: perché tenere cani di grossa taglia e gatti in appartamento non è sfruttamento alle nostre condizioni? Sì, è un discorso delicato questo, naturalmente sui pet e sugli animali da compagnia, diciamo così. Certo che, ecco, in generale non sono costretti, almeno non sono costretti a correre per il nostro divertimento o a stare su due zampe invece che su quattro, come avviene magari nei circo. Ma vabbè, questo è una mia personale opinione. Fabrizio manda: lago di Giacopiano ieri in Liguria, cavalli selvaggi liberi e belli. In effetti sono un'immagine bellissima di questo gruppetto di cavalli nella loro bellezza di vita libera, come si suol dire. Quando ho acceso la radio ho sentito parlare di cavalli terrorizzati prima di entrare in palio. Per niente fanatica, mi chiedo se quel terrore non sia sufficiente per riflettere. E beh sì, devo dire che se guardassimo veramente quelle immagini, forse una domanda ce la dovremmo assolutamente fare. Mariella dice: trovo incredibile come argomentare nella direzione di difesa animale faccia saltare i nervi. Grazie alla tua pazienza e perseveranza. E guarda, questo tema, io poi che faccio una trasmissione quotidiana, considera l'armadillo, sul nostro rapporto col mondo animale, è un tema, scusate, secondo me centrale, e che sì, è vero, fa saltare i nervi qualunque sia l'angolazione. Ad esempio, se si parla di alimentazione, altro che saltare i nervi, non voglio neanche entrarci. Dunque, chi non è stato dentro il mondo degli ippodromi, così come avviene per quello della box, difficilmente può capire certi meccanismi emotivi e mentali. L'antropizzazione è un fenomeno certamente sbagliato, ma da cui non si torna indietro. Gli spazi selvatici in cui gli animali possono vivere allo stato brado sono limitatissimi e non garantirebbero loro l'esistenza stessa. Occorre fare dei compromessi se si vuole essere minimamente realisti. E questo è il pensiero di Andrea. Rosy dice: ok, ho capito, oggi non è giornata, polemiche sterili e inutili, scatola magica seconda parte, santa pazienza, abbiamo capito da mo cosa sta dietro sti poveri cavalli, si vuole solo dire restiamo umani. Ciao Rosy. Silvia: quelli che vivono di cavalli, io credo che arrivati a questo punto i cavalli debbano essere gestiti solo dai santuari che permettono di recuperare i cavalli che vengono maltrattati o quelli che devono andare al macello. Gli altri possono anche cambiare mestiere, non c'è assolutamente nessun obbligo che non debba rimanere in una determinata, che uno debba rimanere in una determinata attività. E questo è il pensiero di Silvia, mentre Claudio ci manda febbre da cavallo, a proposito del mio ragionamento che però non ha attecchito quello sulle scommesse, sul gioco, ma vabbè, magari lo faremo. E Claudio manda la locandina del film Febbre da cavallo. In questo film del 76, Steno, in chiave comica e ironica, affronta il problema ancora sconosciuto ai tempi della ludopatia. Sì, a meno che non si abbia avuto esperienza diretta, io ne parlo, e io lo fui, come si dice, non ludopatica, ma diciamo, lasciamo stare. Casualmente, mentre io ti ascolto, il mio compagno sta guardando su Rai Sport le repliche delle corse di Varenne, ed è Giulio che ci manda questo messaggio, ma insomma, voglio dire, guardare Varenne e guardare la bellezza, non fraintendete. Quindi che possibilità c'è di far vivere un cavallo al di fuori delle corse e delle macellerie equine? Solo rifugi e santuari? Che ne pensate? Questo è il pensiero di Ale, e questo è un dibattito che potremo fare magari in un altro momento, perché il nostro tempo è finito. Mentre Lisa dice: grazie per aver portato questo tema così spinoso in trasmissione. Quando si parla di sfruttamento animale, difficilmente si parla dei cavalli. Per comprendere che anche quello è sfruttamento, bisogna capire che gli animali hanno il diritto ad esistere e vivere in quanto tale e non in quanto utili a noi esseri umani. Questo è il pensiero di Elisa, con cui mi piace chiudere questa molto vivace trasmissione. Io ringrazio tutte e tutti per aver partecipato e ci sentiamo domani a partire dalle 10 per aprire un'altra scatola magica, dove i vostri contributi sono come sempre importanti, stimolanti e interessanti. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.